Lions Club Verbania, servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata realizzata dall'Associazione Amici del Libro Parlato nell'ambito del progetto Memorie della Deportazione, promosso dalla sezione pordenonese di ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti. Qualsiasi altro uso, inclusa la duplicazione, è soggetto alle sanzioni di legge. Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale Leopoldo Gasparini. Quando morì mio padre. Disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento del confine orientale 1942-1943. Metka Gombač, Boris M. Gombač, Dario Mattiussi. Foto, disegni e scritti gentilmente concessi dall'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia e dal Museo Sloveno di Storia Contemporanea. Lettura di Adriana Besati. Traccia numero 1. Prefazioni. Provincia di Gorizia. Il volume Quando morì mio padre, disegni e testimonianze dei bambini dai campi di concentramento del confine orientale 1942-1943 costituisce un importante contributo del Centro Gasparini alla divulgazione di uno dei fenomeni più dolorosi del secondo conflitto mondiale. L'orrore della deportazione e dei campi di concentramento ha colpito la nostra provincia con una violenza ed una dimensione che hanno pochi riscontri nel resto del paese. Sicuramente, in rapporto alla popolazione, il numero dei deportati dai nostri comuni, anche senza tener conto della tragedia vissuta dalla comunità ebraica, è uno dei più alti in assoluto e ha colpito tanto i cittadini di lingua italiana quanto quelli di lingua slovena. La deportazione dei civili sloveni ci colpisce, forse, ancor più da vicino, perché molti dei campi di concentramento, come Zdravstvina, Fossalon, Gonar, Visko, che ospitarono donne, anziani e bambini deportati sia dalle zone d'occupazione militare sia dal nostro territorio, sono luoghi che conosciamo ed in cui tutti noi ci siamo trovati, probabilmente senza immaginare che fossero stati teatro di tante sofferenze. La deportazione in questi campi, che purtroppo non ha risparmiato neppure i bambini, non è esente da un'impronta razzista di cui l'Italia fascista fu purtroppo portatrice. La conoscenza del nostro passato, anche delle sue pagine più buie e vergognose, deve costituire uno stimolo per rafforzare il nostro impegno contro intolleranza, violenza e razzismo. Questa ricerca è importante anche perché si rivolge in modo particolare alle generazioni più giovani, a coloro che devono rendere concrete parole come uguaglianza, multietnicità, pace e rispetto dell'altro. A loro il compito di tenere viva la memoria di tante sofferenze e l'augurio che sappiano essere sempre portatori e difensori dei valori di pace e libertà che ci sono stati consegnati dalla Resistenza come fondamento della nostra Costituzione e che devono guidarci nella costruzione di un domani migliore e più giusto per tutti. L'assessore alla cultura, Roberta De Martin. Seconda introduzione. Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale, L. Gasparini. L'interesse del Centro Gasparini per i temi legati alla deportazione dei civili durante il secondo conflitto mondiale non è un dato recente. Dalla sua nascita, il centro ha cominciato a raccogliere testimonianze di ex deportati e, tra queste, anche quelle di deportati nei campi di concentramento italiani. I lavori di storici come Bosidar Jezernik, Tone Ferenc e Carlo Spartaco Capogreco hanno permesso alla storiografia di iniziare a far luce su una delle pagine più buie della nostra storia. Quello che è mancato finora è un lavoro di divulgazione che renda consapevoli di questa tragedia anche i non addetti ai lavori. È con questo obiettivo che negli ultimi anni abbiamo realizzato un convegno internazionale seguito da più di 400 studenti delle scuole superiori della nostra provincia, pubblicato un volume che ha raccolto i risultati delle ricerche condotte da storici italiani e sloveni e raccolto i materiali che hanno consentito la realizzazione di una lettura scenica sulla deportazione dei bambini rom, rappresentata durante l'ultimo Mittelfest. Un'ulteriore prova, questa, della deriva razzista dell'Italia mussoliniana, confermata anche dai fogli di via di diverse famiglie rom slovene deportate in Italia. La volontà di fornire ai giovani, ed in particolare agli studenti, strumenti di informazione e riflessione, ci ha spinto anche a dar vita alla mostra «Quando morì mio padre», disegni e testimonianze di bambini dai campi di concentramento italiani del confine orientale, 1942-1943. La sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Museo Sloveno di Storia Contemporanea e dell'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia. Questo volume nasce come approfondimento dei temi affrontati dalla mostra e ci auguriamo che la sua diffusione possa contribuire ad impedire che la memoria di quanto accaduto scompaia con i superstiti di quella tragedia, ma sia invece stimolo per tutti all'impegno per la costruzione di un futuro senza confini, odi e pregiudizi. Il segretario Dario Mattiussi, il presidente Ado Furlan. Saggio numero 1. Metka Gombač, Bambini nei campi di concentramento italiani, 1942-1943. Il singolo bambino rimane sempre fatalmente legato al mondo degli adulti, soprattutto in condizioni estreme come quelle provocate dalla guerra, dal terrorismo o da catastrofi naturali. Quando dei bambini hanno subito la violenza di un internamento, si parla di gioventù violata, di una sindrome destinata a rimanere nella loro memoria per tutta la vita. Nella Seconda Guerra Mondiale la Slovenia venne aggredita da 3 eserciti, quello tedesco, quello italiano e quello ungherese, che si divisero il territorio. In questa guerra anche i bambini, alla pari delle generazioni adulte, pagarono il loro prezzo alla violenza e al terrore. Conobbero i rastrellamenti, gli incendi, la morte, la persecuzione razziale e nazionale, la snazionalizzazione forzata e le deportazioni nei campi di concentramento, dove si trovarono di fronte all'eliminazione fisica più brutale. Quando la guerra nella provincia di Lubiana divenne totale, la generazione degli adolescenti venne depredata della propria gioventù. Qualcuno li aveva spinti in un mondo che non era il loro, e questo qualcuno aveva progettato per loro la deportazione nei campi e l'incontro quotidiano con la morte. Indagando le motivazioni di questo terrore, abbiamo incontrato una serie di scritti e di disegni di bambini che parlavano delle loro condizioni di vita dopo la deportazione. L'impulso alla redazione di questi scritti fu dato loro dalle autorità scolastiche partigiane, che nei territori liberati cercarono di aiutare in questo modo le piccole vittime della guerra a superare il trauma subito. La recrudescenza della guerra in Slovenia raggiunse il suo apice nell'estate del 1942, dopo che la resistenza aveva intaccato le basi stesse dell'occupazione. Le autorità italiane si sentirono accerchiate sia nelle città che lungo le vie di comunicazione e diedero vita ad una grande offensiva nella quale vennero impiegati dall'agosto al novembre 1942 ben 80.000 soldati provenienti da tutti i fronti dei Balcani. L'offensiva italiana si svolse su un terreno di quasi 3.000 km quadrati a sud di Lubiana, verso il confine con la Croazia. Per togliere alle forze partigiane l'appoggio della popolazione, si decise di radere al suolo moltissimi paesi montani in una fascia larga decine di chilometri tra Slovenia e Croazia. Tutta la popolazione residente fu arrestata, incolonnata e spedita verso centri di raccolta sulla costa dalmata. Da lì i prigionieri civili furono deportati verso i campi di concentramento del confine orientale, Rabarbe, Gonar, Monigo presso Treviso, Visco, Padova e Renicci. I deportati conobbero una nuova drammatica realtà, quella di dover sopravvivere nei campi con cibo quasi inesistente e in condizioni di vita disumane. Vi morirono di stenti tantissimi adulti, ma pure tanti bambini. Con questa mostra abbiamo tentato di analizzare soprattutto le condizioni di vita dei bambini nei campi, seguendo la traccia dei loro scritti. Questi ci comunicano la fame, il terrore e la paura provati. Queste memorie infantili vengono proposte con un linguaggio semplice e sconvolgente, senza abbellimenti, ma con aggiunte di disegni e schizzi che vorrebbero rappresentare piccoli episodi di felicità o di paura fissati nella memoria dei bambini durante la permanenza nei campi. Gli adulti vivevano il campo di concentramento in modo diverso, cercando di arrangiarsi nell'ottusità generale, ma non potendo ignorare le sofferenze patite dai propri bambini e da quelli altrui. Cercavano anche di aiutarli, qualcuno con la roba che arrivava con i pacchi, altri prendendo il posto dei genitori deceduti, qualcuno anche con il linguaggio dell'arte. Stane Kumar, un noto pittore accademico sloveno, internato pure lui, aveva pensato di alleviare il proprio dolore facendo degli schizzi ai bambini affamati, sia nel campo di Arbe che in quello di Gonar. Nelle sue memorie parla di una grande fame che rendeva i bambini apatici e anemici. «Ho visto», dice, «la fame della Prima Guerra Mondiale», ma quella non era fame vera. Quella veramente reale era la fame nei campi, dove ad ogni passo incontravi due occhi che ti chiedevano di sfamarli, di dare loro qualcosa da mangiare. I bambini diventavano ottusi e stavano seduti negli angoli delle baracche senza parlare. In tanti morivano di fame e tu non potevi fare niente. Il 27 luglio 1942, quando giunse ad Arbe la prima tradotta di deportati, il campo di concentramento non era ancora pronto. Uomini, donne e bambini dovettero dissodare un campo di granturco per poter poi piantare delle tende militari arrivate da chissà dove. Agli uomini venne assegnata una parte di campo migliore, mentre alle donne e ai bambini toccò un pezzo di terra vicino al mare, che d'estate diventava un deserto rovente e d'inverno si trasformava in un pantano. Ben 11 tradotte giunsero al campo prima che venissero allestiti dei servizi igienici. Sia per la cattiva contabilità, sia per la carenza di documentazione, non siamo in grado di quantificare tra i 25.000 internati sloveni il numero esatto dei bambini deportati nei campi di concentramento italiani al confine orientale. Alcuni dati sporadici della fine dell'agosto 1942 per il campo di Arbe parlano di 1.000 internati sotto i 16 anni, mentre per il campo di Mornigo presso Treviso i dati a disposizione per il 1943 raccontano di 979 bambini su 3.188 internati. Anche se sulle deportazioni esiste oggi in Slovenia una grossa documentazione originale italiana, molti dati sui campi non sono reperibili, sia per la fretta con la quale le forze di occupazione lasciarono quelle terre, sia per l'ignominia delle autorità che non tenevano il conto dei vivi o dei morti, degli arrivi, delle partenze e delle nascite nei campi. Per aiutarci a riflettere su queste reclusioni forzate, ci restano i racconti fatti dai bambini durante corsi di terapia post-traumatica, avviati dopo la loro liberazione in ospedali partigiani. Negli scritti, alla fame e all'inedia associano ancora un terribile nemico, la natura. Questa colpisce soprattutto ad estate finita. In una notte di tempesta ad Arbe, ad esempio, scompare quasi mezzo campo 3, quello riservato alle donne e ai bambini. Un torrente d'acqua, alto un metro, trascina verso il mare tende intere e i loro occupanti, tra grida di terrore e inumane. Dagli scritti presentati in questa mostra esce la storia drammatica delle condizioni di vita dei bambini deportati. Qualcuno si ricorda delle mucche lasciate sole a casa, altri del viaggio verso l'isola di Arbe, quando i vecchi dicevano che li avrebbero buttati a mare, altri ancora della fame o dei bagni fatti d'inverno. La morte è la compagna di queste nightmare nel tempo, il ricordo di un coro che canta sulla fossa di una sorella o una scatola di cartone contenente il corpo di un amico ridotto ad uno scheletro. Nello scorrere le storie dei bambini e i dati d'archivio si può intravedere una realtà agghiacciante. Come riferiva il generale Giuseppe Gianni, ad Arbe morirono da luglio a novembre 1942 ben 104 bambini. Ogni storia, ogni scritto, ogni morte andrebbero moltiplicati per 10. Dopo le denunce della Curia di Lubiana presso il Vaticano, le autorità italiane presero due decisioni: l'evacuazione di donne e bambini da Arbe al campo di Gonar e poi l'ordine ad un'equipe specializzata di fare un servizio fotografico sull'isola di Arbe. Da Arbe a Gonar vennero trasferiti tra il 21 novembre e il 5 dicembre 1942 1.163 donne, 1.367 bambini e 61 detenuti maschi. L'8 settembre 1943 il Regio Esercito Italiano si dissolse. Dalla Slovenia e dalla Jugoslavia lunghe colonne di militari disarmati presero la via per l'Italia. Anche i campi di concentramento aprirono le loro porte e i superstiti poterono fare ritorno a casa. Ai bambini orfani qualcuno tra i deportati dava una mano, altri un pezzo di pane o di rapa. Trascinandosi piano piano, queste colonne di ex deportati tentarono di fare ritorno a casa, ma delle loro case nei paesi d'origine non era rimasto molto. Qualche fienile bruciato, una stalla demolita. I deportati, sfiniti dai mesi passati nei campi, dovettero organizzarsi da soli. Un gran senso di solidarietà permise a questa gente di sopravvivere per un po', ma alla fine dovettero rivolgersi ai comandi partigiani, alle prese, allora, con una pesante offensiva sferrata dalle forze tedesche. Soltanto più tardi i reduci dei campi ebbero un aiuto concreto dalle organizzazioni civili della resistenza che si erano organizzate nelle zone libere. Si provvide prima di tutto ai bambini orfani e a quelli che erano rimasti senza casa, senza parenti o senza altre possibilità. A molti di questi bambini l'Organizzazione delle Donne Antifasciste, AFZ, e l'Organizzazione della Gioventù permisero di raggiungere regioni non provate dalla guerra, dove si era costituito pure un servizio scolastico. Nel campo della tutela degli adolescenti in tempo di guerra, la resistenza slovena aveva dato prova di una grande capacità organizzativa già dal 1941. Si era pensato già allora di organizzare un sistema di coperture illegali per i membri più giovani delle famiglie impegnate nella resistenza. I bambini dei partigiani erano affidati ad altre famiglie che per tutti i 4 anni di guerra provvidero alla loro sopravvivenza. Chi finiva in carcere o in campo di concentramento o si arruolava nelle formazioni armate partigiane poteva contare su una vasta rete di famiglie che badavano ai loro figli in tempo di guerra. Per questo gruppo di 200-300 bambini si adoperò già da allora il nome di illegalchi, cioè di bambini nati e vissuti nell'illegalità. Come supporto logistico venne affiancata a questa rete di famiglie illegali l'Organizzazione del Soccorso Nazionale Sloveno, SNS, erede del Soccorso Rosso, organizzato dai comunisti tra le due guerre. Soprattutto nelle grandi città, l'OSNS formò nel 1942 delle sezioni che dovevano prestare aiuto a tutti i giovani in pericolo, pensare a procurare loro documenti falsi, aiutarli in caso di malattia, vestirli, sfamarli, eccetera. La recrudescenza della guerra portò le forze d'occupazione italiane a circondare la città di Lubiana con una cinta di filo spinato lunga 34 chilometri, con posti di blocco, bunker e fortificazioni con postazioni di mitragliatrici pesanti. Quando, in un secondo tempo, le truppe dei granatieri di Sardegna passarono al setaccio la città, molti furono gli arresti indiscriminati e gli internamenti di civili nei campi di concentramento. Le conseguenze di questi arresti, di queste deportazioni e delle fucilazioni di ostaggi colpirono anche la generazione dei più giovani. L'Organizzazione del Soccorso Nazionale, alla quale si rivolgeva sempre più gente, decise che per superare questa crisi si doveva aumentare il numero delle famiglie dei genitori fasulli e che alcuni dei bambini dovevano prendere la via delle zone libere. Secondo le testimonianze e gli studi condotti sul materiale d'archivio, ad impegnarsi nel soccorso ai bambini costretti alla clandestinità era una rete di 300 famiglie lubianesi, mai scoperta né dalle forze fasciste né dai nazisti. A formare questa organizzazione furono persone di estrazione sociale diversa, gente sola o intere famiglie, nonni, medici, contadini, artigiani, operai. Secondo le fonti, tra tutti questi bambini costretti nell'illegalità, morì soltanto una bambina. Ma la morte di una persona non può rendere l'idea delle sofferenze patite da tutti questi bambini, sui quali hanno pesato le assenze traumatiche dei genitori, la paura delle retate diurne e notturne, il vivere nell'illegalità per 2, 3 o 4 anni. Questa generazione provata dalla guerra ha dovuto risolvere i propri traumi rivivendo nella memoria la propria gioventù violata. L'Organizzazione del Fronte di Liberazione Sloveno aveva pensato di organizzare il servizio scolastico già dal 17 maggio 1942, emanando un decreto che prevedeva l'istituzione della scuola nei territori liberati. La scuola partigiana formava con la giurisprudenza, la medicina, l'istituto di ricerca e la banca partigiana il gruppo di resistenti che si richiamava alle facoltà civili della lotta armata. Nelle zone libere della Kočevska, lontano dalle vie di comunicazione, si era pensato di far funzionare uno stato partigiano alternativo a quello di occupazione. La scuola partigiana si sviluppò in 3 fasi. Nel 1942 L'organizzazione della vita scolastica fu un progetto sporadico, realizzato da alcuni maestri alla macchia, che avevano pensato di organizzare dei corsi scolastici per bambini delle scuole elementari locali. Più tardi, dopo la capitolazione dell'esercito italiano e dopo la formazione di grandi territori liberi, l'organizzazione scolastica partigiana divenne oggetto di una normativa del Fronte di Liberazione, che organizzò la scuola in settori distrettuali e circoscrizionali, autunno 1944. La popolazione locale diede un grande aiuto al buon funzionamento della scuola. Le aule furono create nelle stanze delle case più grandi o nei granai, mentre il vitto era fornito dalle famiglie dei paesi dove si trovava la scuola. Ad ogni offensiva nemica, la scuola doveva trasferirsi in posti più sicuri, portando con sé tabelle, libri e materiale educativo. Si pensò pure di formare, con corsi suppletivi, i maestri che non avevano l'esperienza necessaria per svolgere il proprio lavoro in condizioni così estreme. Per dare un valore a tutti questi sforzi, si pensò pure di organizzare delle gare scolastiche di scrittura che avrebbero dovuto cementare i rapporti tra quanti avevano provato tutte le paure e i traumi della guerra. Il Fronte di Liberazione promulgò un bando nel quale si incitavano gli alunni delle scuole partigiane a scrivere la propria storia, a raccontare le sofferenze patite nei 3 anni di guerra. I temi del concorso, dal titolo «I bambini ci parlano» e «I bambini nei campi di concentramento», volevano far rivivere a questa generazione perduta la memoria delle sofferenze patite, per ricucire il trauma e relativizzare i fatti. È così che si sono conservati scritti e disegni che riproponiamo in questo catalogo. Sono documenti che parlano delle violenze subite da un'ottica particolare, cioè dal punto di vista dei bambini coinvolti in questa tragedia. I maestri che proponevano i temi e che poi, di volta in volta, classificavano i risultati, erano di solito anch'essi tornati dai campi e spesso vi avevano perduto qualche bambino o qualche parente. Erano dunque i corrispondenti naturali per risolvere i traumi dei bambini affidati alle loro cure e alla loro educazione. Anche se le disposizioni del bando recitavano che bisognava esimersi da rievocazioni patetiche, gli scritti e i disegni conservano una forza non comune di rappresentazione dei patimenti subiti durante la permanenza nei campi di concentramento. La commissione che recensì gli scritti li premiò in blocco senza prendere in considerazione gli sbagli d'ortografia o di sintassi. Bogomir Gerlank, che aveva raccolto gli scritti migliori, li definì come dei piccoli monumenti dedicati ai patimenti e alle sofferenze subite. I documenti presentati, gli scritti e i disegni fanno parte di un grosso fondo dedicato agli adolescenti, alla scuola e all'educazione durante la resistenza in Slovenia. Sono conservati presso l'Archivio di Stato della Repubblica di Slovenia, sezione Documentazione Resistenza 2. La sezione 2 è uno degli archivi più ricchi di documentazione riguardante il movimento di resistenza sloveno, con riferimenti anche alla resistenza in Italia e in Austria. Mio padre non c'è più. Sono passati ormai 2 anni da quando mio padre dorme nella terra fredda. Gli italiani lo hanno preso e portato al campo di concentramento di Rab. Là morì di fame. Non poté ricevere nessun pacco da mia madre. La notizia che era a Rab ci arrivò solo dopo 4 mesi. Allora la mamma gli spedì un pacco con pane e frutta secchi, ma mio padre morì prima che il pacco arrivasse. Lo zio, anche lui internato, ci fece sapere con una cartolina postale della morte di mio padre e tutti piangemmo molto. Ogni sera prego per lui. Gli italiani bruciarono anche la nostra casa, ma papà non c'era più per ricostruirla. Ivanka Poje, nata il 16 giugno 1935.